With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
State a vedere che cosa sa fare Topolino con una pannocchia. La prima macchina fotografica di grano turco. Ecologica. È in Mater B, il prodotto della Novamont Gruppo Montedison, derivato dal grano turco. Unica e simpatica come Topolino. Le parti per montarla sono in edicola con Topolino dall'11 luglio e per i 3 mercoledì successivi. Con Walt Disney e Novamont, la natura sorride ad ogni foto.
Sono passati 30 anni dal 23 luglio 1993, l'ultimo giorno di vita di Raul Gardini. Ne sono passati ancora di più dall'inizio delle indagini di Mani Pulite e dalle imprese del Moro di Venezia. Che cosa è successo nel frattempo? E cosa resta di quel periodo, di quell'uomo e di tutto quello che vi ho raccontato finora? Di sicuro non solo una macchina fotografica per bambini ricavata dal mais, ma proprio quell'oggetto è il simbolo di un'eredità che poteva essere ricchissima e invece è finita in macerie. Cesare Peruzzi, il giornalista che nel 1991 scrisse con Gardini la sua autobiografia, ripubblicata di recente, mi ha raccontato che
nel suo studio lui aveva una scrivania, aveva una lampada e vari altri soprammobili disegnati dalla sua amica Gaia Olenti, ma erano prodotti da materie prime agricole e quindi erano materiali innovativi e non inquinanti.
Ecco, ho immaginato che tra quei soprammobili ci fosse la macchina fotografica col profilo inconfondibile delle orecchie di Topolino, ma anche un modellino in scala del Moro di Venezia, appena velato dalla polvere, un'agendina inglese, quella da cui Raul non si separava mai, e una foto incorniciata in cui l'imprenditore ravennate sorride, la foto più famosa, quella che ha ispirato la cover del nostro podcast. Sono gli oggetti che ci guideranno in questo ultimo episodio, nel quale proverò a chiudere il cerchio di quel periodo della storia d'Italia tra gli anni 80 e i primi 90 che ha cambiato non poco l'identità del nostro paese. Ci proverò, ma non sono sicuro di riuscirci. Questo è Chiedi chi era Gardini, un podcast in 5 episodi realizzato da Piano P per il Narratore Audiolibri. Io sono Carlo Annese. Il primo numero di Topolino con il gadget allegato, a luglio del 1990 vendette la bellezza di 770.000 copie e Mater B entrò in tutte le case insieme al nome di Novamont, l'azienda creata quell'anno e tuttora leader del settore. Montedison, peraltro, aveva già collaborato con il popolare giornalino per ragazzi. L'anno precedente era stato dato in regalo un orologio in amido termoplastico con cinturino in sughero con il marchio del Messaggero, uno dei media di proprietà del gruppo assieme al quotidiano economico Italia Oggi e a Telemonte Carlo, l'attuale La 7.
Fu un grande colpo di comunicazione.
Questo è Gianluca Barbera, autore del romanzo L'ultima notte di Raul Gardini, pubblicato in audiolibro da Il Narratore, da cui nasce l'idea di questo podcast.
Scatta l'ora ecologica, strillava Topolino in copertina. E gadget per bambini erano certo più attraenti dei sacchetti di plastica biodegradabile che oggi usiamo per i rifiuti organici. Sì, proprio quelli per l'umido. Sono fatti di Mater B, una bioplastica totalmente ecologica brevettata dal team guidato da Katia Bastioli, una chimica umbra nominata Cavaliere del Lavoro nel 2017 e oggi amministratrice delegata della nuova Novamont.
Raul Gardini intuisce già negli anni 80 del secolo scorso il grande potenziale dell'integrazione tra l'agricoltura e la chimica.
Lui è Mario Bonaccorso, esperto di economia circolare, autore del libro L'uomo che inventò la bioeconomia, Raul Gardini e la nascita della chimica verde in Italia.
E quando il gruppo Ferruzzi riesce a prendere il controllo di Montedison, dentro il maggior gruppo chimico italiano, crea un centro di ricerche, Fertec, Ferruzzi Ricerca e Tecnologia, dove comincia la ricerca sulle bioplastiche. Di fatto Gardini ha una visione che anticipa di 30 anni il dibattito attuale, che vede al proprio centro la bioeconomia come pilastro del Green New Deal, come pilastro della transizione ecologica, quella bioeconomia che altro non è che l'economia che utilizza le risorse biologiche rinnovabili come input per la produzione industriale, energetica, mangimistica e alimentare.
La Montedison, d'altra parte, aveva una lunga storia di innovazione d'avanguardia, fin dai tempi della Montecatini, che ancora prima di fondersi con Edison nel 1966 produceva il polipropilene, il Moplen, la plastica di cui sono fatte decine di oggetti, dalle vaschette allo scolapasta, scoperta da Giulio Natta, l'unico premio Nobel italiano per la chimica.
C'era un'enorme cultura industriale dentro, un'enorme cultura tecnologica.
Questo è Roberto Michetti, stretto collaboratore di Gardini, a cui ha dedicato una pubblicazione dal titolo emblematico, Il libretto verde di Raul Gardini.
E c'era una capacità internazionale. Era gestita molto bene da Schinberni, che l'aveva ristrutturata e trasformata nei suoi sogni in una public company. Gardini intuì che c'era un'occasione per fare un grande salto in avanti.
Così grande che nell'aprile del 1987 l'Università di Bologna gli conferì la laurea ad honorem, si legge nelle motivazioni, per il ruolo propulsivo svolto nella modernizzazione e nella proiezione internazionale dei problemi dell'agroindustria, per lo sviluppo della cultura della soia, le intuizioni nella trasformazione delle eccedenze agricole e l'etanolo. Se il Mater B era la materia prima simbolo, il procedimento proposto per produrre bioetanolo è quello che meglio rivela l'approccio visionario di Gardini, la sua idea di chimica verde di cui oggi si parla tanto. Nella prolusione davanti al Senato accademico bolognese, Raul pronunciò un'altra delle sue frasi celebri: l'agricoltura è chimica. Poi spiegò da dove aveva tratto spunto. Questa è la voce di uno speaker.
A partire dagli anni 70 si è assistito a una crescita esponenziale degli stock di derrate alimentari, provocato da un aumento della produttività agricola senza precedenti e da un sostanziale ristagno nei consumi alimentari. La situazione è oltretutto destinata ad aggravarsi ulteriormente, perché al formidabile incremento delle rese cui abbiamo fino ad oggi assistito, si aggiungerà presto l'introduzione delle biotecnologie in agricoltura.
Queste eccedenze costavano, erano da mantenere negli stock.
Questo è Marco Fortis, attuale vicepresidente della Fondazione Edison. Dal 1986 al 92 è stato capo dell'ufficio studi, prima di Gardini e poi della Ferruzzi Montedison.
L'idea di Gardini era di sfruttare la loro disponibilità per produrre, come già si faceva in alcune parti del mondo, negli Stati Uniti con il mais e in Brasile con la canna, bioetanolo da miscelare poi con la benzina in una proporzione abbastanza bassa ma comunque importante, per poter da una parte utilizzare le eccedenze agricole e dall'altra ridurre le emissioni inquinanti, perché ovviamente il bioetanolo aveva un basso impatto ambientale rispetto ai carburanti tradizionali. Questo tipo di approccio fu portato avanti con grande determinazione. Purtroppo le opposizioni, soprattutto del mondo petrolifero, furono molto forti.
Qualche anno più tardi, lo stesso Gardini avrebbe riassunto così la sua visione nell'autobiografia A modo mio.
L'idea è quella di produrre energia e poi di avventurarsi anche nella manipolazione delle molecole, nella costruzione di polimeri o di antibiotici. C'è un futuro per questo mondo antico che attende di essere rinnovato profondamente. L'agricoltore dovrebbe vedere il suo spazio futuro fuori dagli alimenti, dagli escrementi e dal sistema gastrico. E immaginare che, oltre la fermentazione, c'è dell'altro. Questo sarà possibile solo se si realizzerà l'incontro tra il mondo degli scienziati e quello degli agricoltori.
Gardini arrivò a convincere a entrare nel consiglio di amministrazione di Montedison il premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini. Ma pur avendo il sostegno del commissario europeo all'agricoltura, l'olandese Andriessen, il progetto sul bioetanolo fallì. Troppo potenti le opposizioni dei petrolieri, a partire da Leni, troppo oltre forse lo sguardo di Gardini, troppo in anticipo sui tempi. Basti dire che oggi l'etanolo viene miscelato con la benzina al 10% negli Stati Uniti e al 25% in Brasile, e la ricerca consente di ottenerlo da qualsiasi scarto agricolo. Del resto, si era ancora alla fine degli anni Ottanta. Greta Thunberg non era neanche nella mente degli dèi e l'Unione Europea avrebbe iniziato a consolidarsi solo col Trattato di Maastricht del 1992. Ma già allora Gardini pensava da ecologista e da uomo europeo.
E voi, vous êtes un libéral?
Moi, je suis libéral dans le sens que je pense qu'il m'est utile vraiment d'être libéral. Parce que si on...
Il 20 ottobre 1990, in piena bufera sul futuro dell'Enimont, Gardini viene invitato alla Sorbona per un dibattito davanti a centinaia di studenti. Intervistato da un giornalista, risponde sorridente e arguto nel suo franco romagnolo.
Sono in questo settore da 40 anni e ho visto accadere cose impossibili. Per esempio, dicevano che fosse un'utopia creare l'Europa, che fosse più facile rimettere in piedi quel che resta dell'Unione Sovietica. Io sono stato tra i primi a crederci e a chi dice che nutrire utopie è da stupidi, dico che l'utopia è bella se si raggiunge l'obiettivo. Ora, per noi italiani, è importante comprendere che i confini nazionali non esistono più. Non siamo italiani, siamo europei. Se lo capiremo, smetteremo di discutere delle sciocchezze tra nord e sud.
Suona un po' come una beffa che proprio Leni, il nemico pubblico che nel 1990 impedì la joint venture di Enimont, oggi si esprima così in uno spot televisivo.
Energia. Solo cambiando il modo di guardare le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. In Eni, oggi trasformiamo gli oli esausti di frittura in componente per produrre biocarburanti avanzati. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. È molto singolare che oggi molti di questi gruppi parlano di orizzonti green, hanno scoperto le prospettive dell'ambientalismo, ma all'epoca erano ovviamente molto contrari a perdere delle quote di mercato a favore di un carburante di origine naturale come poteva essere il bioetanolo.
Questo è di nuovo Marco Fortis.
Naturalmente era un'idea geniale per l'epoca, oggi non abbiamo più le eccedenze che c'erano negli anni 80, quindi era chiaramente una soluzione di breve periodo, adatta all'epoca, che forse poi avrebbe dovuto seguire strade diverse.
E fa ancora più effetto scoprire che nell'aprile del 2023 Versalis, la società chimica di Eni, abbia acquisito il 100% di Novamont, l'ex azienda Montedison che continua a produrre il Mater B da materie prime non petrolifere. Il matrimonio che non sapeva da fare si è consumato 33 anni dopo, sia pure in misura minore. È evidente che a impedirlo all'epoca non siano stati solo motivi finanziari o di strategia aziendale.
Gardini era un corpo estraneo alla classe imprenditoriale e manageriale dell'epoca.
Lui è Carlo Sama, cognato di Gardini, che in questo podcast non ha risparmiato critiche alla gestione di quegli anni, a cui ha comunque partecipato.
Per lui valeva in assoluto la regola del mercato. Era attento ai cambiamenti, li percepiva con anticipo e insieme al nostro team di ricerca sono stati varati molti progetti innovativi. Ma Gardini aveva il difetto di volere tutto e subito, aveva poca pazienza e spesso la fretta si è dimostrata nella nostra vita imprenditoriale non una buona consigliera.
Per darvi un'idea del personaggio, nel dibattito alla Sorbona di cui vi parlavo poco fa, mentre infuriavano le polemiche su Enimont, Gardini non si risparmiò nel dire:
Moi je veux savoir si je peux travailler comme un entrepreneur en Italie o si je dois travailler comme un employé de l'État.
Voglio sapere se posso essere un imprenditore in Italia o devo essere un dipendente dello Stato. Io non lavorerò mai da dipendente dello Stato. Se posso essere un imprenditore europeo e mondiale, sarò felice di restare nella chimica con Montedison, che è migliore di quella di Enimont, e di portare entrambi verso il futuro che immagino per una grande impresa italiana.
Gardini era sanguigno, irruente, amava le sfide e i colpi di teatro. Prima che l'Unione Sovietica si disgregasse, si era fatto affidare da Mikhail Gorbaciov, agronomo come lui, mezzo milione di ettari di terra nel cuore del Caucaso, un'estensione più ampia del Molise, da coltivare per alimentare zuccherifici, oleifici, macelli, amiderie. Ma aveva anche incassato le dimissioni di Rita Levi Montalcini per non aver tenuto fede alla promessa di sostenere i giovani ricercatori. Eppure, rileggendo alcuni suoi discorsi di quei primi anni 90, viene quasi da verificare la data. Dentro c'erano alcune parole chiave di un dibattito che sarebbe diventato mainstream molto tempo dopo. Sentite per esempio cosa dice all'American Enterprise Institute il 12 giugno 1990.
Perché gli imprenditori possano confrontarsi con successo con la rivoluzione ambientale, occorre affrontare immediatamente due questioni di fondo. La prima riguarda la necessità di introdurre una nuova contabilità che inglobi il valore delle risorse ambientali. La seconda riguarda la necessità di inserire le questioni ambientali nelle trattative sul commercio internazionale. Applicare la contabilità ambientale non significa solo attribuire un valore economico all'uso delle risorse ambientali. Significa anche quantificare attraverso grandezze fisiche l'impatto ambientale di singoli prodotti. Significa conoscere la loro contabilità energetica e quindi anche il loro impatto sull'effetto serra.
Mentre lavoravo a questo podcast mi sono chiesto spesso, e l'ho domandato a molti intervistati, chi sarebbe oggi Raul Gardini? A quale leader, pensatore o imprenditore somiglierebbe? Avrebbe la solidità e l'afflato etico di Bill Gates? O forse avrebbe l'intuito e la spregiudicatezza di un Elon Musk? O magari sarebbe un genio esteta e anticonformista come Steve Jobs?
Elon Musk ha degli aspetti caratteriali che sono simili a quelli di Gardini, insomma.
Questo è Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera.
Nella globalizzazione probabilmente un tipo come Gardini avrebbe avuto spazio, avrebbe avuto altre idee, forse avrebbe avuto anche altre grandi disavventure, no? Perché io penso che quella di Gardini sia più una figura tragica. Però nella tragedia ci sono anche dei valori, ci sono anche degli aspetti positivi e quindi va vista, diciamo, in questa dimensione poliedrica.
Preferirei assimilarlo, sia pure con tutte le diversità, a uno Steve Jobs.
Questo è di nuovo Marco Fortis.
Forse perché aveva delle grandi intuizioni che riuscì a far partire in gran parte, ma che poi in un ambiente meno favorevole di quello americano, dove si può partire da un garage e arrivare ai vertici della finanza mondiale, in Italia purtroppo spesso parti da un garage e ci ritorni, perché l'ambiente non è così favorevole come quello che c'è negli Stati Uniti.
Più emotiva e prudente è la risposta del cognato Carlo Sama.
Gardini fu certamente un grande personaggio della sua epoca, con visioni da innovatore. Ma mi perdoni, così come nel calcio io non riesco a trovare somiglianze fra i giovani campioni di un calcio moderno rispetto alle leggende calcistiche del passato come Pelé, Maradona, Van Basten, preferirei anche non fare paragoni tra imprenditori che hanno vissuto in momenti storici completamente diversi.
Ma se Raul Gardini era così visionario e affascinante, perché il suo sogno si spense così presto, ben prima del colpo alla tempia sparato a Palazzo Belgioioso mentre i giudici di Mani Pulite lo aspettavano in procura? La risposta è racchiusa nella frattura tra le famiglie Ferruzzi e Gardini che si aprì nella primavera del 1991 e non si è mai ricomposta. Anzi, più passa il tempo, più assume i tratti di una faida, secondo il significato dell'Enciclopedia Treccani. Nell'antico diritto germanico, lo stato di inimicizia che si crea tra la parentela dell'offeso e quella di chi era ritenuto responsabile del fatto che si voleva vendicare. In confronto, gli intrighi di Dynasty sembrano acqua fresca. Tutto ruota attorno all'uscita di Raul Gardini dal gruppo Ferruzzi Montedison. Il licenziamento, secondo il comunicato ufficiale dell'epoca, la congiura, come l'ha definita Roberto Michetti nel secondo episodio, il tradimento, secondo altri, che porterà in ogni caso alla rapida dissoluzione dell'impero di famiglia.
La rottura arrivò non certamente per la vicenda Enimont, come hanno scritto da tutte le parti. La rottura arrivò quando il dottor Gardini tentò di modificare l'eredità che il dottor Serafino Ferruzzi aveva lasciato ai suoi quattro figli.
Questa è una delle verità che Carlo Sama ha voluto consegnare a questo podcast. Ve l'ho già detto, ma tengo a ripeterlo. Ho chiesto a Eleonora Gardini, la prima dei tre figli di Raul, se volesse intervenire, ma mi ha risposto che dal 1993 la famiglia ha deciso di non rilasciare interviste. Ha consegnato invece alcune lettere, foto e documenti a Cesare Peruzzi per ripubblicare l'autobiografia a modo mio. Chiusa parentesi. Per spiegarmi come andò, Sama, che vive tra Formentera, Monte Carlo e il Paraguay, dove possiede centinaia di ettari coltivati a cereali, mi ha mostrato in una videocall le fotocopie delle pagine di una delle agendine di Raul Gardini.
Era una di quelle agendine inglesi di Smithson, mi pare che sia di colore blu o nero.
Se vi ricordate, avevo immaginato di posizionarla sulla sua scrivania. Nella realtà è stata sequestrata dalla procura di Ravenna e poi inviata a Milano per l'inchiesta sulle tangenti Enimont. Alcune pagine risalgono alla metà di novembre del 1990, quando Gardini aveva in animo di dimettersi da tutte le cariche e avviare il cosiddetto Progetto Giovani, un piano per far passare progressivamente il gruppo sotto la guida dei nipoti, cioè i figli dei figli del fondatore Serafino Ferruzzi. La terza generazione, insomma, quella che per molte aziende familiari rappresenta una sorta di colonne d'Ercole. Uno studio del 2019 dice che meno del 30% sopravvive al passaggio del testimone. Secondo Raul, quindi, bisognava occuparsene, specie dopo l'amarezza per Enimont, per cui, confidò nell'autobiografia, aveva ritenuto che, virgolette, fosse venuto il momento di fare un bilancio, chiuse virgolette.
Il primo passo, il 13 dicembre del 1990, fu la nomina del suo primogenito alla presidenza della Ferfin, la holding del gruppo. Il problema è che Ivan Francesco aveva solo 21 anni, era appassionato di basket e aveva appena finito il servizio di leva nei pompieri. Forse non pareva esattamente all'altezza di una situazione così complessa e delicata.
Questo è di nuovo Gianluca Barbera, autore dell'audiolibro L'ultima notte di Raul Gardini, disponibile nelle app di contenuti audio a pagamento e su ilnarratore.com.
Il passo successivo, invece, fu ancora più complesso, perché i nipoti di Serafino erano 10, i tre figli di Arturo, i due di Franca, i due che Alessandra aveva avuto dal primo matrimonio con Ermanno Perdinzani, morto in un incidente motociclistico, e i tre di Idina e Raul, appunto. Alcuni erano ancora minorenni.
Mi dissi che avevo 10 figli e che dovevano essere tutti uguali.
Questo è un brano di A modo mio in cui Gardini descrisse il progetto, ingegneria finanziaria allo stato puro.
Avrebbero avuto ciascuno il 5% del capitale della Serafino Ferruzzi SRL, una quota sufficiente in un gruppo di quelle dimensioni. Poi mi dissi che serviva uno strumento che garantisse a ciascun figlio la libertà di andarsene senza mettere in pericolo l'assetto azionario del patrimonio familiare. E lo individuai nella fondazione, che avrebbe avuto in dote una partecipazione importante nella Serafino Ferruzzi, per venderla e realizzare la liquidità necessaria ad acquisire le quote dei giovani che eventualmente avessero defezionato.
Anche gli azionisti del gruppo avrebbero mantenuto un 5% a testa e un altro 10% sarebbe invece andato al management. In questo modo, spiegò Gardini nell'autobiografia, il 60% in mano ai giovani, cioè la maggioranza di controllo, sarebbe stata collocata in una società di gestione affidata a lui. I ragazzi avrebbero avuto la nuda proprietà, mentre il diritto di voto l'avrebbe avuto la società.
Ci furono alcune grandi difficoltà per il dottor Gardini, che furono oggetto di grandissime discussioni.
Questa invece è la versione di Carlo Sama.
La prima discussione avvenne con mia moglie, perché avendo due figli minori, chiese ovviamente di essere lei a rappresentarli, nel caso decidesse poi di accettare il progetto, che non le piaceva. Gardini disse assolutamente no, tu sei di un'altra generazione, anche se sei molto più giovane, non ti puoi sedere. Quel diritto di voto dei tuoi figli lo voglio io. Mi ricordo che fu oggetto anche di una conversazione fra Raul e il sottoscritto. Io dissi, sai Raul, i figli sono minori, immaginati quando hanno 18 anni, mi chiedono il motorino, io sono il padre, non ho nessuna autorevolezza, anche perché tu, avendo una sorta di patria potestà, tra virgolette, fa sì che ovviamente io perda di autorevolezza.
Al di là dell'orgoglio ferito di Sama, che di lì a poco avrebbe sposato Alessandra Ferruzzi in Vaticano, adottato i suoi due figli e ne avrebbe avuto subito un terzo, si aggiunse una variabile inattesa, questa volta da parte di Arturo Ferruzzi.
che ad un certo momento disse: ma io non ho tre figli, ho quattro figli. E chi sarebbe il quarto figlio? Chiese Raul. E disse: il figlio di mia moglie, Luca Busi. Piuttosto che tirarlo via, preferisco darlo il 5% con diritto di voto a Luca. E questo sparigliò il consiglio di amministrazione. Gardini non aveva più con il voto dei miei figli il controllo assoluto, ma era un 50-50. E qui si bruciò il progetto, perché poi dopo lo modificò un paio di altre volte, ma ormai si era ingenerata una sfiducia da parte di Arturo, Franca e Alessandra nei confronti di Raul, che portò alla divisione.
La famigerata agendina, tuttavia, per Sama sembra raccontare un'altra storia, un piano che sarebbe stato messo a punto molto prima di quel bilancio che Gardini aveva ritenuto di fare dopo le amarezze di Enimont. Ed è un piccolo colpo di scena.
Le date in questo caso sono molto importanti, perché l'Enimont fu ceduta il 22 novembre del 1990. Il 7 ottobre del 1990 Gardini scrive: decisione di chiudere, di essere Ferruzzi. Da ora in avanti, per me e per i miei figli, c'è solo da rimettere.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Perché ora le cose si possono considerare come se fossero in ordine, così come piaceva ai vecchi. Da questa posizione, per muovere verso un nuovo ordine, ci vuole la gente e la voglia e quindi l'età. Questo è un appunto scritto di pugno dal dottor Gardini il 7 ottobre del 1990. Quindi molto prima che si finisse Enimont, aveva già le idee abbastanza chiare, stava già lavorando a un progetto di ripartizione del capitale per numero di figli e voleva trasformare il gruppo Ferruzzi in gruppo Gardini, la ragione per la quale poi i Ferruzzi ovviamente si sono ribellati. Questa è la storia. Questa agendina dice la verità, l'ha scritta Raul Gardini.
Il divorzio venne deciso dai fratelli Ferruzzi l'11 giugno del 1991, insieme a una compensazione di 505 miliardi di lire, 460 milioni di euro di oggi, per Raul Gardini,
che aveva preteso in pagamento della sua buonuscita dal gruppo Ferruzzi come manager 250 miliardi pagati formalmente in aggiunta a quanto dovuto a Didina per il 23% della Ferruzzi, ereditato dal padre Serafino. In tal modo Raul Gardini evitava di pagare le tasse della sua superliquidazione, che avrebbero più o meno superato i 90 miliardi di lire. Questa forma di pagamento pesò molto sulla solidità del gruppo, indebolendolo notevolmente. Ancora una volta, i fratelli Ferruzzi vollero generosamente soddisfare le richieste di Raul Gardini, anche se comportavano seri problemi che dovettero essere sistemati con partite di giro e artifici contabili pur di soddisfare Gardini. Questa fu una delle diverse risposte per tutti coloro che dicevano in giro che i fratelli Ferruzzi avevano abbandonato Gardini.
A gestire quei soldi sarà poi Raul, che in poche settimane fonderà la Gardini SRL, prenderà il controllo della Société Centrale d'Investissement a Parigi e inizierà a comprare marchi di oli e acque minerali, fino al tragico esito del 23 luglio 1993. Della Ferruzzi, invece, quello che era stato il secondo gruppo industriale italiano, nel giro di un paio d'anni rimase poco o nulla. Come è potuto accadere? come può crollare un impero, e non solo metaforicamente?
In questa situazione complessa, assolutamente caotica, il mio pesantissimo compito era quello di mettere intanto ordine, ma soprattutto di porre le basi per una radicale ristrutturazione del gruppo.
Carlo Sama fu scelto dalla famiglia per provare a portare il gruppo fuori dalle secche.
Ed in quella prospettiva, che verrai con l'ausilio fondamentale di una delle più grandi e prestigiose banche d'affari al mondo, la Goldman Sachs, un progetto che prevedeva la fusione delle due holding familiari. Progetto che ci avrebbe permesso di iniziare una profonda ristrutturazione dell'intero gruppo Ferruzzi, permettendomi da subito di snellire il nostro sistema societario e concentrando quello industriale in due settori di attività, principalmente agroindustria ed energia elettrica, ma soprattutto ridurre l'indebitamento del gruppo, sia cedendo tutto il settore petrolchimico per una cifra imponente, per il quale avevo già firmato il contratto nel maggio del 1993, aprendo poi il capitale sociale della holding, cassaforte di famiglia, ad investitori terzi, nazionali ed internazionali, molto interessati per ricapitalizzare tutto il sistema sottostante.
L'indebitamento era enorme, ma il piano proposto con Goldman Sachs sembrava abbastanza solido per tentare un salvataggio in extremis. Siamo alla fine di maggio del 1993.
Questa è un'operazione che anche i giornali d'epoca segnalarono come una straordinaria positiva novità.
Questo è Luciano Segreto, professore di storia dell'impresa italiana all'Università Bocconi di Milano, che conduce da mesi un'importante ricerca negli archivi della famiglia Ferruzzi, dell'ENI e di quel che è rimasto della Montedison.
Tutto questo ha degli echi quasi immediati sulla stampa e nei settori che erano direttamente coinvolti fino a quel momento nel rapporto finanziario con il gruppo. Ci sono diverse pagine del verbale del comitato esecutivo di San Paolo, di Torino, nel quale si esplicita chiaramente.
Il progetto, peraltro, prevedeva un possibile clamoroso ritorno. Fu lo stesso Sama, con Arturo Ferruzzi e Sergio Cusani, il consulente finanziario poi protagonista del processo per le tangenti Enimont, a proporre a Gardini di legarsi di nuovo ai destini del gruppo. Questa è la ricostruzione di Sama.
In definitiva si chiedeva a Raul Gardini e a Sergio Cragnotti di entrare nel capitale sociale della holding di famiglia Serafino Ferruzzi con il loro patrimonio. Per convincere Raul, nell'ultimo incontro che facemmo nei primissimi giorni di quel giugno maledetto, gli offrì la vendita del 100% della Serafino Ferruzzi ad una lira simbolica e in aggiunta gli offrì le mie dimissioni che sarebbero state coincidente col suo ingresso nella Serafino Ferruzzi in qualità di presidente, offrendo anche di assumermi tutta la responsabilità dei finanziamenti per l'Enimont, in tal modo scaricando completamente lui affinché potesse gestire il salvataggio del gruppo in tutta tranquillità, senza correre più rischi. In cambio lui, a tempesta superata, avrebbe, insieme a me, stabilito il reale valore della Serafino Ferruzzi, ceduta ad una lira, per risarcire con il giusto valore tutti i familiari soci.
Non si sa se Raul fosse davvero tentato dall'offerta, ma almeno in quel momento non disse di no.
Raul si prese 24 ore di tempo per decidere e mi disse che il giorno dopo avrebbe dovuto incontrare Luigi Fausti, il nuovo presidente della banca commerciale, al quale si era rivolto perché tramite lui voleva incontrare Cucce e Maranghi di Mediobanca, probabilmente per anticipare loro circa il suo ritorno nel gruppo Ferruzzi. Venni a sapere successivamente che Fausti disse chiaramente a Gardini che Cucce e Maranghi non desideravano incontrarlo. Poi Fausti aggiunse che lui nel fine settimana sarebbe andato a pescare e che il suo consiglio era di andare in barca e di dimenticarsi dei Ferruzzi, in cui destino era già segnato. Quello stesso giorno Raul chiamò mia moglie Alessandra per dirle che la cosa migliore per la famiglia Ferruzzi sarebbe stata quella di affidarsi al progetto di ristrutturazione di Mediobanca, che prevedeva di concedere ai Ferruzzi un 20% di quota azionaria del nuovo gruppo dopo la ristrutturazione. Ovviamente era una millanteria. Era un altro Raul quello che parlava per me.
Mediobanca, in effetti, aveva iniziato a preparare un suo piano di ristrutturazione sulla base di un'analisi capillare delle tre componenti principali del gruppo, e cioè la Sistema Serafino Ferruzzi, la Ferruzzi Finanziaria e la Montedison. L'indebitamento finanziario verso le banche era stato calcolato al 30 giugno 1993 in 30.243 miliardi di lire, più di 25 miliardi di euro di oggi. Tuttavia, nei quattro volumi della relazione che ho potuto consultare, 456 pagine dense di tabelle, diagrammi, entrate e uscite, il fatturato previsto alla fine del 93 sarebbe stato di 12.853 miliardi per le società di Ferruzzi Finanziaria e di 32.976 miliardi per quelle di Montedison. E si legge, virgolette, il posizionamento del gruppo è forte. Circa il 65% del fatturato rappresenta posizioni di leadership o co-leadership di mercato, spesso a livello mondiale. Negli ultimi 5 anni il gruppo è cresciuto nei settori di riferimento a tassi superiori a quelli del mercato, incrementando le proprie quote del 21% nell'agroalimentare, dell'11% nell'energia, del 7% nella chimica e del 20% nelle assicurazioni con il gruppo Fondiaria. Il portafoglio prodotti si caratterizza anche, nella maggior parte dei casi, per un medio-basso grado di ciclicità dei mercati di riferimento e un conseguente rischio industriale contenuto. Chiuse virgolette.
Mediobanca e i suoi alleati intervennero dato che volevano ad ogni costo e ad ogni modo gestire la ristrutturazione del gruppo Ferruzzi, ma a modo loro. Decisero quindi con applicazione immediata l'improvviso blocco nel giugno del 1993 di tutti i conti correnti attivi e passivi delle principali società del gruppo. Misura mai vista prima, decisa da Mediobanca ed eseguita dalle quattro banche italiane più importanti.
Ma è Mediobanca che lo dice, non le banche che apparentemente in tutta questa storia guardavano il gruppo come un gruppo col quale continuare a intrattenere rapporti finanziari come era stato fatto negli ultimi 5-10 anni.
Questo è di nuovo il professor Segreto.
Quindi non avvertivano segnali, crepe evidenti che facevano immaginare una fine imminente, un crack finanziario imminente.
Per Sama e il suo gruppo di lavoro non ci fu altra scelta che prendere atto e adeguarsi.
I fratelli Ferruzzi furono messi all'angolo e praticamente obbligati a firmare in esclusiva a Mediobanca il mandato di ristrutturazione del gruppo Ferruzzi, un mandato in bianco, dato che non si conosceva quale fosse e che risultò poi essere più che un piano di ristrutturazione, un vero e proprio piano di liquidazione del gruppo imprenditoriale e di esproprio degli azionisti Ferruzzi attraverso un aumento di capitale della Ferruzzi organizzato d'urgenza da Mediobanca dopo aver svalutato gli asset del gruppo di oltre un quarto del capitale sociale. Svalutazioni organizzate ad arte con la complicità del direttore amministrativo della Ferruzzi Finanziaria dell'epoca Roberto Magnani, la talpa che da diversi mesi collaborava con Mediobanca ricostruendo tutti i movimenti finanziari e svelando tutte le operazioni estere effettuate da Pino Berlini, del quale era amico storico. Io immagino che fosse fin dall'inizio del 1993, i primi mesi.
Banca Commerciale, Banca di Roma, Credito Italiano e San Paolo potevano così recuperare i propri crediti. Sama però sospetta ancora che dietro l'intervento di Mediobanca ci fosse anche altro e che avesse a che fare con la Maxi Tangente Enimont.
Con il senno di poi posso anche immaginare che fin da allora Mediobanca avesse l'intenzione di consegnare un ostaggio importante alla Procura di Milano, che come aveva dichiarato il procuratore capo Borelli creando il panico, parole sue, aveva acceso un faro su Mediobanca. E quindi per dare una soddisfazione all'inchiesta Mani Pulite, tenendola in tal modo impegnata, salvaguardando i gruppi imprenditoriali storicamente tutelate da Mediobanca, il famoso salotto buono.
Le indagini giudiziarie sembrano aver dato ragione, in buona parte, alla lettura che Sama fa di quei fatti. Il 13 marzo 1995, Enrico Cuccia, dominus di Mediobanca, venne sentito dal sostituto procuratore di Ravenna, Francesco Marco Iacoviello.
120 minuti di interrogatorio, un'oretta per il verbale,
scrisse il Corriere della Sera. La tema blu di Mediobanca è entrata nel cortile della caserma delle Fiamme Gialle di via Fabio Filzi alle 12:10 e ne è uscita 3 ore più tardi. Sul colloquio il riservo è totale. Il giorno prima, la Guardia di Finanza aveva compiuto una perquisizione nella sede di Mediobanca alla ricerca delle prove di un'accusa particolarmente circostanziata. Mediobanca sapeva che i bilanci della Ferruzzi erano falsi.
Questo risultato si ottenne anche per la mia decisa insistenza nell'alimentare le indagini in corso su Mediobanca, in particolare per le svalutazioni degli asset del gruppo Ferruzzi, avendo io convinto e provato al magistrato che Mediobanca e le sue banche alleate non potevano non essere perfettamente informate anche delle partite fuori bilancio. Il risultato di tutto ciò fu che i documenti che confermarono le mie dichiarazioni finalmente furono trovati e sequestrati. Tali documenti di fondamentale importanza ci servirono successivamente per trattare con Mediobanca e le sue banche l'uscita definitiva, la resa dei fratelli Ferruzzi dal gruppo Ferruzzi.
Il 18 giugno 1993 il risanamento di Montedison venne affidato al giurista Guido Rossi, poi presidente di Telecom Italia e commissario della Federcalcio dopo lo scandalo di Calciopoli, e ad Enrico Bondi, lo stesso che 10 anni più tardi avrebbe salvato la Parmalat, altra grande azienda al centro di clamorose vicende giudiziarie. Di fatto si trattò di uno smembramento, che l'autorità garante della concorrenza e del mercato della Banca d'Italia avrebbe censurato in un documento del 1997 parlando di, aperte virgolette, comportamenti lesivi della concorrenza e di un piano che ha discriminato creditori e ripartito i costi di risanamento per favorire alcuni soggetti ai danni di altri, chiuse virgolette. La famiglia Ferruzzi rimase fuori dal nuovo consiglio di amministrazione della Ferfin, la holding del gruppo, nominato il 31 agosto 1993. E poco meno di un anno più tardi, il 9 giugno 1994, il corrispondente dall'Italia, John Tagliabue, descrisse su New York Times la dissoluzione finale delle vestigia dell'impero.
Abbellivano la villa sulla via Appia, il casino di caccia in Toscana o l'appartamento a Milano. Ora sono in vendita all'incanto. Armadi seicenteschi in noce, quadri in stile francese fiammingo, tappeti orientali, insieme a molti effetti personali della famiglia Ferruzzi. E proprio questi, 665 lotti tra mobili antichi e opere d'arte, sono stati messi all'asta nell'elegante Villa Liberty di Sotheby's in via Broggi a Milano, al cospetto di una folla 10 volte più numerosa di quella degli appassionati abituali. Gente attratta da qualcosa di più della reputazione del caso Ferruzzi come trionfo sulla corruzione. Per molti è stata anche la rivincita di Milano e dei grandi capitali sui parvenu di provincia.
Ma non è ancora finita. C'è un'ultima appendice che lambisce la memoria di Raul Gardini e riguarda i rapporti tra la mafia e alcune grandi società italiane di cui avevano cominciato a occuparsi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici fatti saltare in aria nel 1992. Un'inchiesta in particolare, aperta nel 1997 e conclusa nel 2008 con la condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Lorenzo Panzavolta, Ravennate, numero 1 di Calcestruzzi, una delle società del gruppo e uomo di fiducia prima di Serafino Ferruzzi e poi di Gardini. Panzavolta partecipò con Cosa Nostra al sistema di spartizione illecita degli appalti pubblici in Sicilia negli anni 80 e nei primi 90. Ad accusarlo fu il pentito Angelo Siino, che il 23 novembre del 2000 disse al Corriere della Sera: «Credo che Raul Gardini abbia avuto paura per le pressioni sempre più insistenti del gruppo mafioso sul carro del quale era stato costretto a salire, quello dei fratelli Nino e Salvatore Buscemi, legatissimi a Totò Riina». Affermazioni respinte il giorno dopo da Vanni Balestrazzi, l'amico storico di Gardini, come falsità e infamie dette da un teste manipolato e come un'enorme fandonia infamante da Sergio Cusani, il quale spiegò allo stesso Corriere della Sera che Panzavolta godeva di grande autonomia all'interno del gruppo Ferruzzi e non aveva rapporti significativi con Gardini. Nel 2006 la procura di Caltanissetta chiese a quella di Milano gli atti sul suicidio di Raul, ma archiviò il caso pochi mesi dopo. Nel 2012 la Cassazione respinse la richiesta di revisione del processo da parte di Panzavolta, che nell'aprile del 2016 è morto all'età di 94 anni.
L'attualità della figura di Raul Gardini è quella di un imprenditore ruspante, ma di idee innovative.
Questo è di nuovo Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera.
Lui ovviamente fu uno dei pionieri del bioetanolo, insomma. Fu anche quello che interpretò la relazione che poteva e doveva essere positiva tra agricoltura, chimica e industria e che purtroppo si risolse in un fallimento per l'incapacità di contenere la propria vanità e le proprie ambizioni all'interno di un sistema del quale lui non aveva mai fatto parte, perché sostanzialmente nella finanza italiana fu e rimase un parvenu.
Mi sono chiesto spesso, mentre rincorrevo le ombre e talvolta ero invece abbagliato dalla luce emanata dall'immagine di Raul Gardini, quanto ancora resti da conoscere, perché parlare di lui per molti sia ancora un tabù e perché Carlo Sama, che non ha mai goduto di buona stampa in effetti, abbia lasciato trascorrere tanto tempo prima di raccontare la propria versione dei fatti. Credo di aver trovato una parziale risposta proprio nelle parole con cui lo stesso Sama si augura che quella terza generazione che aveva diviso le famiglie oggi si riunisca e torni a parlarsi.
Carissimi ragazzi, è arrivato il momento di ricercare con coraggio la verità. Bisogna finirla con le velenose fandonie e i distruttivi rancori. Non c'è da portare a casa alcun minimo vantaggio, né qualche misero merito. È arrivato il momento che i cugini si ritrovino, si vogliano bene e tornino ad essere nella ricerca rigorosa della verità e con la chiarezza che non lasci dubbi, quella famiglia unita e affettuosa che è stata ai tempi dei loro nonni, Serafino ed Elisa. I figli e i nipoti assieme hanno il diritto di guardare il futuro senza dover portare pesi che non tocca loro sostenere in alcun modo.
Ci vuole coraggio per cercare la verità. Vale per tutti, ancora di più per chi fa il mio mestiere. E, aggiungerei, ci vuole anche un po' di senso della misura, quello che ho l'impressione sia mancato a una figura estrema ed eccessiva come quella di Raul Gardini, larger than life, direbbero gli anglosassoni, e a volte continua a mancare ancora oggi anche a chi, a vario titolo, gli è stato attorno negli anni. Chiedi chi era Gardini è un podcast realizzato da Piano P per il Narratore Audiolibri. Testi di Carlo Annese ed Enrico Racca. Letture di Giuseppe Lorusso e Alberto Onofrietti. Grazie alla Fondazione Raul Gardini per gli estratti dalla conferenza alla Cité de la Réussite e grazie a Cristiana Giacometti, a Francesca Negri, a Tommaso Pellizzari e a Francesco Giambertone del Corriere della Sera. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Produzione di Carlo Annese. L'audiolibro L'ultima notte di Raul Gardini, dal romanzo di Gianluca Barbera, è disponibile nelle app di Audible e Storytel e sul sito ilnarratore.com.
Hello, Saver! Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.